No, due parole solo su questo libretto che finalmente si è potuto scrivere perché appunto il Dicastero per la Dottrina della Fede ha dichiarato che è conforme un po' a quei criteri che sono stati dati dal documento ufficiale su come interpretare i fenomeni cosiddetti soprannaturali. Quindi abbiamo scritto questo d'accordo con il Vescovo e con gli altri sacerdoti proprio per avere qualche data precisa, un po' di foto, anche per esempio di quel fenomeno che vi ho detto dell'acqua sull'altare, e poi una spiegazione del logo, che è stato anche quello ispirato a suo tempo dall'alto, e alcune delle preghiere che poi sono state pubblicate nel libretto. Una cosa per dire anche sui segni che hanno accompagnato questa vicenda, perché i segni sono sempre importanti. Io dico sempre a chi è sposato, non basta che dici a tua moglie cara ti voglio bene, ma se ti regali anche qualche diamante ogni tanto, no, un po', aspetti che lo riusciamo, no, non ascoltami, i segni sono importanti, magari. Quindi quali sono i segni che hanno accompagnato questa vicenda? Un primo è un segno, diciamo così, personale che ha toccato alcuni fedeli, no? E che è quella lettura della vita delle persone. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gioacchino in molte occasioni si accostava a persone conosciute o sconosciute e raccontava a loro le vicende che riguardavano la loro vita personale spirituale. Magari di molti anni prima, e sempre con uno sguardo di misericordia, cioè mai col dito puntato, ricordati che il Signore tu avevi detto, no, mai, ma semmai per dire tu avevi fatto un certo cammino, poi hai sbagliato strage. Quindi questa lettura della vita delle persone che davvero è stata molto bella e molto importante per molti che si sono sentiti appunto visti dal Signore. Attenzione, io dico sempre, non è il grande fratello quello che ti registra, che poi se vai troppo forte ti manda la multa, quello che, ma è quello del Salmo 138. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo, quando mi alzo, penetri i miei pensieri, anche se vado negli inferi, là tu sei. Ci siete andati qualche volta negli inferi?
Speriamo di no.
No, ci siamo già andati quando è l'inferi del peccato, della depressione, della solitudine, quegli inferi lì, anche se vado negli inferi, là tu sei. Quante volte anche noi sacerdoti nella confessione incontriamo gli inferi delle persone, e la misericordia di Dio ti dice anche negli inferi io ci sono, per tirarti fuori ovviamente, non per star lì così. Quindi questa lettura della vita è un segno che ha toccato molte persone. Stiamo raccogliendo le loro testimonianze scritte, giurate, diciamo, per un fatto anche giuridico, no? Appunto stiamo mettendo un archivio nell'archivio diocesano tutti i vari documenti che riguardano questa vicenda e quindi anche le testimonianze. Primo segno. Secondo segno è uno visibile a tutti ed è quello dell'acqua sull'altare. Ve l'ho già detto, poi nel libretto si spiega bene. Quindi il fatto che sull'altare. Perché sull'altare? Perché l'altare è il luogo centrale in una chiesa. Uno potrebbe dire il tabernacolo, la custodia eucaristica, è vero, non ci mancherebbe altro, ma di per sé la custodia eucaristica potrebbe essere anche in una cappella laterale. Quando la comunità si trova insieme con un sacerdote che rappresenta Cristo capo, Cristo testa, i fedeli rappresentano Cristo corpo e testa sono
una cosa sola, non possiamo lasciare la testa da una parte, il corpo dall'altra. Quando Cristo si ritrova lì, non so come dire, cioè la comunità, e si celebra l'Eucarestia, ecco, l'altare è veramente il luogo centrale. In uno dei prefazzi di Pasqua si dice proprio che Cristo è sacerdote, vittima e altare. L'altare si bacia, lo baciano i sacerdoti, ma di per sé potrebbero baciarlo anche i fedeli. L'altare non dovrebbe essere, come abbiamo fatto noi stamattina, ovviamente per ragione, un tavolo così, ma un luogo fisso, di pietra, proprio per ricordare che Dio è la roccia su cui si fonda la nostra vita e la nostra fede. E l'altare si incensa, l'altare si orna con i fiori, con le luci delle candele. Sull'altare non si dovrebbe mettere nient'altro che le specie, il pane e il vino, e semmai l'evangeliario, ma non può essere un posto dove mettiamo altre cose. L'altare, ecco. Quindi questo è un segno molto bello, è un richiamo a noi sacerdoti, anche a come viviamo appunto la celebrazione eucaristica. E la cosa straordinaria è che un segno così non si era mai realizzato prima, cioè nella storia della Chiesa. Io ho chiesto anche a qualche studioso così, immagini che hanno lacrimato, immagini col sangue, anche statue, eccetera, ma un altare con dell'acqua. È stata fatta esaminare dai RIS di Parma, no, la famosa polizia scientifica, perché si voleva escludere che Gioacchino o qualcun altro usassero unguenti, olio o altre cose del genere per macchiare, perché uno dice, certo, ti metti in tasca così, quando arrivi tocchi l'altare, poi dice, oh, guarda cos'è venuto fuori. Il vescovo Coletti fece venire la polizia scientifica e gli esami che sono custoditi appunto in archivio dicono che il risultato era, lì ci sono solo tracce di acqua, nient'altro, solo acqua. Come possa da un blocco di marmo uscire dell'acqua, ovviamente non è spiegato dalla scienza. Secondo segno. Un terzo segno è, certamente è anche la vita cristiana che è nata attorno a questa esperienza, tra cui in modo speciale le vocazioni di speciale consacrazione, no? 11 sacerdoti, tra cui c'è anche Don Paolo Negrini, che è salesiano, che ha seguito, che ha conosciuto bene tutta l'esperienza, adesso è direttore a Forlì, nella scuola dei salesiani. Vocazioni femminili alla vita religiosa, missionaria, consacrazione. Quindi in un paese di 5.000 abitanti che una ventina di giovani seguano anche una vocazione speciale, beh, ditemi se non è un segno e non di poco conto, certamente. E poi ovviamente anche, come dire, la vita cristiana in genere. Quindi questi sono dei segni di cui si parla nel libretto e si racconta un po' questa vicenda. Io, siccome il tema che mi ha dato Don Ferdinando era l'Eucaristia e Maria Santissima, sono partito dall'Eucaristia, adesso andiamo a Maria Santissima, quindi siamo alla pagina 5. Le altre cose, se avete voglia e tempo, leggetele per conto vostro. La prima parte è un po' più narrativa. Allora, nella preghiera che trovate lì alla pagina prima, pagina 4, Santissima Trinità, Amore Infinito, potremmo anche dirla insieme adesso, così poi la commento una parte soltanto, la preghiamo insieme. Santissima Trinità, amore infinito, misericordia traboccante, io confido in te che con un lampo della tua infinita maestà dai luce all'oscurità del peccato più grande e dissipi con un lampo le tenebre dell'angelo ribelle che è ferito dalla tua misericordia che respinse dall'eternità. Maria, tu Vergine Immacolata,
sei il dono della misericordia, il riflesso eterno della sua luce, immagine della Chiesa pura e santa, ne sei tu, o Immacolata, la porta che s'apre alla luce che la illumina. Tu, figlia del Dio Altissimo, madre del suo Figlio e sposa dello Spirito, tempio sublime della Trinità, schiacci e sconfiggi il nemico che la insidia e che impotente fa guerra ai fratelli di tuo Figlio. Madre della misericordia, figlia della misericordia, dono della misericordia, porta della misericordia, illumina le tenebre che si avanzano e che si vestono di luce, che illumina l'abisso e sprofonda il cuore dei tuoi figli dell'inferno. Vergine Immacolata, tu sei colei che ci curata a corso la luce e quasi certezza del nostro destino. Già dall'eternità redenta in Cristo, Immacolata per lui, aiutami nel desiderio.
Don Paolo, scusa, dentro nel borsellino c'è un pacchettino di immaginette, ho fatto stampare anch'io qualcosa, non così tanto come il nostro editore, ho fatto stampare un'immaginetta con questa preghiera di Immacolata e con l'immagine della Vergine Immacolata che c'è a Macio, quindi questa si può mettere là, questa è gratis naturalmente. Allora, nella pagina seguente c'è il commento che non ho fatto io, no? Che ha fatto, di cosa vuol dire che Maria è porta della misericordia, perché può venire una domanda, dice, ma è Gesù che ha detto io sono la porta, io sono la via, no? Io sono la porta delle pecore, nel discorso che fa il buon pastore dice questo, per cui attenzione, noi non dobbiamo confondere le cose. Se diciamo che Maria è la porta della misericordia, insomma, qualcosa non funziona. Allora vediamo cosa risponde, perché è giusto. Bene, anche stamani, sono due giorni che si ripete la stessa cosa, che non ho annotato prima perché è preso da altre cose del mio lavoro quotidiano, è Gioacchino ovviamente che scrive, l'angelo mi ha detto, figliolo, amico mio, bello, no? Che un angelo ti dica amico mio. Vabbè. C'è anche l'altro angelo, no? Quell'altro scritto con la lettera maiuscola che è il demonio, no? Ma negli scritti il demonio viene sempre chiamato angelo amato, perché il Signore ha creato tutto per amore, tutte le sue creature sono create, che poi si sia ribellato è un altro discorso, ma se voi avete un figlio ribelle, spero di no, non è che non lo amate più, sperate che torni a casa, non so come dire, no? Io dico sempre che il Signore un po' si diverte, perché in quegli anni in cui è nata, il cardinale prefetto della congregazione per i santi si chiamava Angelo Amato, salesiano, sì, cardinale Angelo Amato, allora chiaro che tu qui l'angelo, vabbè, ok, questo è un piccolo ribelle, vabbè, scusate, ho visto l'ora, ravvichiamo un po', vabbè, guarda, ho visto la nostra chiesa di Macio tutta rovinata, sembrava cadente con delle crepe, vi era stato costruito però intorno da alcuni sacerdoti e uomini una specie di gradinata, perché il terreno subito davanti all'ingresso aveva ceduto e questi gradini permettevano di risalire verso l'ingresso. All'improvviso è comparsa la stessa donna luminosa che avevo visto con la mia mamma l'altro giorno. Aveva una mano verso la chiesa e un'altra verso il lato opposto, distesa come sul mondo. Sembrava che la mano verso la chiesa di Macio impedisse a questa di crollare. Ogni tanto fanno vedere alcuni che vanno a Pisa, che fanno la classicissima foto di uno che si mette lontano e che, fatto con la foto, sembra che sorregga la torre di Pisa. Ecco, ovviamente non è la stessa cosa, ma per dare un'idea, la Madonna che con la sua mano sorregge la chiesa di Macho che sta crollando, nonostante qualcuno abbia cercato di fare un recinto per sostenerla. Una voce, aiuto, mi ha detto: a lei ho affidato i miei figli. E comparve una scritta che da tempo non vedevo e che è divenuta preghiera per la nostra chiesa, quella che abbiamo detto stamattina, no? Vergine Immacolata, assunta in cielo, madre della chiesa, madre della misericordia, porta tutti i tuoi figli nel cuore di Cristo Redentore che è vivo in mezzo a noi. A questa preghiera poi è stato aggiunto anche madre di Dio, in un altro scritto. E l'angelo mi ha detto: la nostra regina, e si è inginocchiato verso il cielo. Poi mi ha detto, ecco il punto, lei è la porta della misericordia, per la misericordia. La misericordia entra ancora per mezzo di lei, e lei è sulla porta della chiesa, di ogni chiesa, per proteggerla, sostenerla e, quale segno di luce, per illuminare la via verso suo Figlio, nostro Dio. Ascoltatela, con lei ci si apre alla misericordia. E qui, in questo luogo, Dio ha mandato a te, prima lei, a preparare te e la Chiesa alle meraviglie di ciò che poi ha fatto qui per tutti. E ora la Chiesa guarda a lei, che la protegge per riaprirsi alla misericordia, alla sua voce, voce del Verbo che una sola volta ha parlato. Ed ora qui ricorda ciò che anche tanti ministri hanno dimenticato: Dio è la misericordia e la nostra regina e vostra madre è il mirabile segno di ciò, perché in lei si è compiuto poi il segno unico: Dio si è incarnato per rimanere con voi. Ecco, allora, la porta della misericordia, la misericordia è Dio incarnato. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nel mistero del loro amore, hanno voluto condividere tutta la nostra vita, e il Verbo, la seconda persona della Trinità, che si è incarnato nel grembo della Vergine Maria, si è fatto uomo, no? lo diciamo ogni domenica nel Credo, lo celebriamo nel Natale, è colui che non solo ci ha parlato di Dio, ma essendo Dio, Dio è uno solo, ci porta dentro la vita stessa di Dio. Io nella prima osservazione, che non ho letto adesso, ricordavo il mistero del battesimo, che è grande, cioè, nel nome, il nome rappresenta la persona, no? Nella Bibbia il nome, nel nome di chi? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome di Dio. Tu col tuo nome, tu con la tua vita, con ciò che sei e sarai per sempre, sei battezzato. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa vuol dire battesimo alla lettera? La parola greca baptismos vuol dire immersione. Io ai bambini dico sempre così: bambini, pensate di essere lì sulle sponde di una piscina, tutti quelli pronti con la cuffietta, il costumino, pronti, 1, 2, 3, via! Fate un bel tuffo e l'acqua vi avvolge completamente. Ecco, col battesimo noi abbiamo fatto un tuffo, dove? Nella vita di Dio. È una roba che il solo pensiero ci dovrebbe altro che commuovere. Nella vita di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi ci ha portato questo è Gesù, mandato il Verbo, mandato dal Padre, che ci dona il loro Spirito dalla croce, da quel cuore squarciato nella Pentecoste, e che ci fa entrare nella vita di Dio. Noi siamo partecipi della vita divina. C'è un canto che si fa di solito in avvento, o a Natale, lo saprete tutti, no? Che inizia con quella strofa che dice: Dio si è fatto come noi. Dio si è fatto come noi, si è fatto uomo, per farci come lui, per farci entrare nella sua vita divina. Ecco, chi ci ha donato il Verbo incarnato? Maria, no? Maria ha aperto il suo grembo virginale, la festa dell'Immacolata che celebriamo domani, perché il Verbo si facesse carne, e lo ha donato attraverso quella via della maternità che fa entrare le persone nella luce, no? Si dice quando uno nasce viene alla luce. Ecco, Gesù è venuto alla luce, lui che è la luce, perché noi attraverso di lui potessimo entrare nella luce con la E maiuscola, la luce che è Dio. Maria è la porta, eh? Dio con noi è entrato nel mondo, il Verbo si è fatto carne, misericordia infinita, e Maria ci indica la strada perché noi ascoltiamo la sua voce e perché possiamo davvero essere quello che lui ha pensato per noi. Continua la visione di Gioacchino: dall'altare della chiesa vedevo venire giù un fiume di acqua, avevo già parlato prima, ma mi accorsi che esso non scaturiva dall'altare. Di fianco all'altare, sul lato destro, vi era una croce, e sulla croce un uomo vivo e crocifisso. L'acqua scendeva dal suo costato e andava sull'altare e da lì fluiva. Che bello, no? Il Cristo col cuore squarciato, quell'acqua che è quella della vita. Ma alzando lo sguardo, vedevo che l'acqua sgorgava da un altro altare che era in cielo, e all'improvviso tutto si è riempito di luce e di fuoco, e dalla luce e dal fuoco udì una parola che non si può ripetere. Vi ho già detto, nelle visioni trinitarie degli scritti c'è sempre questa: la luce che è il Padre, il fuoco che è lo Spirito, e la parola, il volto, parola o il volto, che è Gesù, che come dire, si è messo dalla nostra parte, non l'abbiamo letto stamattina. Se Gesù non fosse diventato parola umana, se il Verbo non fosse diventato volto umano, come avremmo potuto conoscere Dio? Dio che in tanti modi aveva parlato nei tempi antichi per mezzo dei profeti, scrive la lettera agli Ebrei, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi nel Figlio. Il Figlio è la parola che ci parla e che ci porta nella vita di Dio. Tutto sembrava vivo perché la luce, il fuoco e questa parola erano viventi. Vidi un seggio sopra l'altare del cielo. Vedevo un mantello, ma non vedevo il volto di nessuno se non luce e fuoco. Se leggete l'Apocalisse, immagini di questo tipo ci sono, no? Il veggente vede il trono di Dio, vede il mare di cristallo, gli esseri viventi così, ma non vede il volto di Dio. Nell'Antico Testamento c'è scritto: chi vede Dio muore, no? Non puoi vedere il volto di Dio. Non puoi vederlo a meno che Dio stesso prenda un volto di uomo, perché io non posso vedere Dio e non morire e non entrare, ma posso vedere il volto di un uomo. Cioè, capite che la vita cristiana è straordinaria, l'esperienza del cristianesimo, di un Dio che si fa uomo. Noi abbiamo ridotto il Natale a che cosa? Ai mercatini, ai regali, al pranzo e alla festa della neve. Cioè, questa roba qui è straordinaria. Ci sono pagine e pagine negli scritti che parlano del Natale, dicendo che è una festa, come dire, di grande drammaticità, no? Perché il pensare a un Dio che si fa uomo è come scusate il paragone un po' banale, ma per capire, come pensare che qualcuno di noi che fa il veterinario, okay, si fa formica, esattamente, qualcuno di noi che fa il veterinario vede un formicaio che è tutto brulicante, che qualcosa non va, si fa formica per entrare dentro e per così. Allora, e la donna era lì sulla porta di ogni chiesa, e allora dal seggio vidi la sorgente dell'acqua, che era uno con l'uomo sulla croce, quindi la sorgente dell'acqua e l'uomo sulla croce erano una cosa sola, anche se erano distinti. Noi crediamo che Dio sono tre persone uguali e distinte, si usa proprio questo termine nel catechismo della Chiesa. Vidi la sorgente dell'acqua che era uno con l'uomo sulla croce. Vidi poi che l'acqua usciva dalla porta della chiesa di Macio e contemporaneamente da una moltitudine di chiese. Il santuario della misericordia sono io stesso misericordia. Ogni tempio sulla terra è una fonte da cui scaturisce l'acqua di cui io sono sorgente. Ogni tempio è santuario perché io sono il santuario, io misericordia. Così udì da una voce simile ad un suono di trombe infinite. Più volte è stato chiesto come mai proprio a Macio è accaduta questa roba qui. La chiesa di Macio non è una chiesa artistica speciale, non è in un posto, come mai proprio lì? Ecco, una delle risposte è proprio questa, per dirci attraverso una chiesa normale che tutte le chiese sono santuario. Che bello, no? Perché in ogni chiesa dove si celebra l'Eucaristia, Dio è presente, la Trinità si manifesta, si celebra il mistero dell'Eucaristia, il battesimo, la confessione, cioè ogni chiesa è santuario. Certo, poi ci sono dei luoghi particolari in cui il Signore si manifesta, dà dei segni speciali, quindi non vuol dire che dobbiamo chiudere i santuari, assolutamente, no? Anzi, probabilmente vanno valorizzati e anche nel prossimo giubileo, no? Andare a un santuario vuol dire anche mettersi in un cammino speciale di grazia e di conversione. Però, detto questo, ogni chiesa è santuario, perché il vero santuario, ce n'è uno che è vero di santuario, uno proprio che li batte tutti? È Gesù, il vero santuario è Gesù. Nel Vangelo di San Giovanni si mette la cosiddetta purificazione del Tempio di Gerusalemme all'inizio del cammino di Gesù. Non è a caso, perché la purificazione del Tempio non è che Gesù quel giorno gli è girato 5 minuti perché la gente comprava, vendeva, era necessario, no? Per fare i sacrifici degli animali, cambiare le monete per l'offerta del tempio, ma era un segno simbolico per dire cosa? Che era finito il vecchio tempio e il nuovo tempio era lui, io sono il tempio. Infatti Gesù dirà: distruggete questo tempio e lo ricostruirò in 3 giorni. E parlava del tempio del suo corpo, annota San Giovanni. Quando Gesù muore sulla croce, cosa accade nel tempio di Gerusalemme? Si rompe il velo del tempio, quel velo che copriva il luogo sacro dove, secondo la tradizione ebraica, Dio era presente. Come dire, oh, non cercatemi più lì, adesso cercatemi qui. Sulla croce, perché nel mistero della croce ho manifestato il mio amore, la mia misericordia. Io sono il nuovo tempio e qui mi incontrerete. Bellissimo, no? Quindi bisogna leggere anche il Vangelo così, non semplicemente come degli episodi un po' attaccati insieme l'uno all'altro, ma proprio in questa prospettiva. Bellissimo. Ok, allora, ogni chiesa, ogni tempio è santuario perché io sono il santuario, io misericordia. E la donna era lì, che bella, e la donna era lì, sulla porta di ogni chiesa, luminosa della luce che riceveva dalla visione del cielo. Vidi allora intorno alla chiesa, sotto la gradinata, un recinto che gli uomini avevano costruito per contenere l'acqua, perché noi uomini abbiamo sempre l'idea che dobbiamo farlo così, ma l'acqua di questo fiume che cresceva spingeva per andare verso il mare, dopo aver irrorato la terra. Qua la donna chiamò dei sacerdoti, ma nessuno usciva dalla chiesa per aiutarla a questa cosa qui. Beh, cioè, qui è molto bello, no? Pensare che ogni volta che entro nella chiesa, in qualsiasi chiesa, sulla porta chi c'è? Il sacrista che mi aspetta. No. Il prete, perché i preti sono sempre lì sulla porta della chiesa aspettando. No, da voi non funziona così?
No.
Ok. Però ogni volta che entro in una chiesa, sulla porta mi aspetta la Madonna. Non per dire sono qua io, vieni qua, ma per prendermi per mano e per dire ti porto su, ti porto davanti al Signore, ti porto davanti alla croce e all'Eucaristia. Che bello. Si udivano voci, ma sembrava che chi volesse uscire fosse prigioniero all'interno della stessa chiesa. Allora, ecco che vidi lo stesso essere dei giorni scorsi uscire dal mare. Aveva, ecco, questa non ce la lascerebbero pubblicare, perché, no, piccola parentesi, qualcuno mi chiede di solito, ma gli scritti qui, ma dov'è che possiamo prenderli, leggerli? Purtroppo non sono ancora pubblicabili, perché il Castero per la Dottrina della Fede ci ha detto che, siccome ogni tanto si parla anche di questo essere che esce dal mare, dell'angelo amato, di quelle robe lì, insomma, bisogna aspettare, mettere... no comment. Quindi pregate che... No, cioè, mamma mia, del demonio si può parlare o no? Si deve parlare, perché se non ne parli, quello agisce e ti frega, o no? Vabbè, ok, quindi... Eccolo qui, l'essere che esce dal mare aveva come il dono di essere presente in più posti e si pose ad ogni angolo, circondando la chiesa con numerosi soldati, alcuni dei quali sembravano vestiti da sacerdoti. Sembravano, Altri erano invece dei capi alla testa di eserciti, che pur volendo aprire le porte della chiesa, in realtà cercavano solo di trovare posto per affermare la loro verità. Ciò che lo Spirito suscita, figliolo, è solo da Dio, per il bene delle creature. Ma molti hanno usato del dono per sé, hanno sostituito la loro guida a Cristo e i suoi, quello lì che è uscito dal mare, e i suoi scritti alla parola, e non sono più con la sposa, essi devono rimanere in comunione. Cioè, capite, un riprovero molto forte anche a quei pastori che nella chiesa, invece di portare a Gesù, in qualche modo hanno messo se stessi davanti, hanno rotto anche molte volte la comunione con la chiesa e invece di costruire hanno distrutto. Ecco allora che l'essere dallo sguardo di luce con tutti i suoi eserciti e i falsi profeti che tradirono il carisma ricevuto scatenarono un maremoto. Il mare che doveva essere alimentato dal fiume sembrava ribellarsi allo stesso. Come vedete negli scritti si usano anche immagini tipiche del libro dell'Apocalisse, no? Se leggete questo stupendo testo della Bibbia troverete appunto molte volte queste immagini. E il mare sommergeva ogni cosa, sembrò ad un certo punto che anche il fiume d'acqua che usciva dalla chiesa fosse sovrastato dal terremoto. Tuttavia l'acqua del mare non riusciva a raggiungere le chiese davanti alla quale la donna stendeva il suo braccio. C'è un maremoto, ma la donna col suo braccio faceva sì che non entrasse, che non distruggesse la chiesa. L'angelo mi disse: guarda, vidi che l'acqua in realtà non era sommersa dal maremoto, ma fluiva sottoterra, sotto la terra inondata dal mare, e continuava la sua corsa. Allora la donna chiamò a gran voce: uscite, figli della misericordia, figli di misericordia, arginate con me l'acqua della morte. Dio misericordia è con voi. Sembrava che nessuno rispondesse e nessun sacerdote uscisse dalla chiesa, e gli uomini morivano, altri si facevano soldati del male. L'angelo mi disse: non temere. Una parola che nella Bibbia ritorna continuamente: non temere, ma abbi fiducia, Dio compie ciò che desidera. Ma poiché neanche la sua chiesa lo ascolta, il male può avere il suo tempo. L'acqua che vedi sotto il mare è quella che il vicario del Verbo sta incanalando per il trionfo della misericordia. Ma chi lo ascolterà? Poi aggiunse: conosca ciò che ha detto qui la misericordia, Papa, e si incoraggi il gregge. Pastori, uscite, liberate quelli che vogliono uscire. Coraggio, poi tutto sparì. Signore, io confido in te. Ecco, una delle parole che Papa Francesco ci ripete continuamente è proprio questa, no? Uscite. Il Signore bussa non per entrare, che è già dentro, ma per uscire, no? Per portare l'acqua della misericordia dovunque. Allora, Maria porta della misericordia perché attraverso di lei è entrato nel mondo Gesù, che è il volto della misericordia, che è colui che ci ha rivelato e donato la misericordia. Maria è porta della misericordia perché sta sulla porta della Chiesa continuamente e ci fa entrare, ci conduce da Gesù, proprio perché vivendo la misericordia diventiamo portatori di questo dono grande che è per l'umanità, quell'acqua viva di cui il mondo ha tanto bisogno. Grazie.
Abbiamo 7-8 minuti che potremmo utilizzare per fare qualche domanda o chiedere qualche chiarimento. Io comincio con la prima. Se c'è l'ultimo brano, io vedevo un po' la fotografia del mondo attuale, cioè il maremoto, il mare che sembra davvero voler distruggere, sta distruggendo soprattutto tradizioni, modalità di esprimere la fede, ci toglie il coraggio di manifestare che siamo religiosi, che crediamo sempre naturale. E molti preti si cascano per un certo modo di accettare la società in cui vivono. È interessante che invece l'acqua della vita, l'acqua diciamo buona, la visione, passa sotterranea per arrivare comunque a destinazione. Quindi diciamo, la speranza deve rimanere accesa, perché al di là di quello che constatiamo dal punto di vista materiale, non viene meno a certo lo spirito.
Sì, sì.
Non so, chi darà interpretazioni poi ufficiali di queste visioni? Cioè, come dire, tu hai letto, come dire, ci hai aiutato a entrarci, ma ci sarà poi una possibilità di ufficializzare?
Beh, una prima cosa è quella di dire che ogni tempo è... dice il Vangelo, no? Ci saranno maremoti, terremoti, guerre, violenze, così, perché se uno legge quei brani del Vangelo dice: ma è il nostro tempo. Sì, ma io non c'ero 100 anni fa, ma se leggi i libri di storia e 200 e 500 e 1000, cioè Gesù ha detto che queste cose fanno parte del cammino della storia, e anche la persecuzione contro la Chiesa. Adesso la persecuzione, almeno per ora, da noi non è con le armi così, ma da noi è col disinteresse, con il secolarismo, con tutte quelle robe lì che sappiamo bene. Ma c'è sempre stato, no? Ma la cosa importante è che Gesù ha detto: io sono con voi quando? Tutti i giorni, fino alla fine del tempo. E questi segni, come questo di Macio e tanti altri che ho ricordato anche prima, sono tutti segni perché noi a volte ce lo dimentichiamo che il Signore è continuamente presente. Quindi la speranza di cui parlava Don Ferdinando è proprio questa, è una certezza, non è la speranza, ma chissà se domani sarà meglio il tempo, è la certezza che Dio non abbandona il mondo, che Dio non abbandona il mondo, quindi che al mattino quando si alza, come dicevo prima, e guarda giù e vede tutti questi disastri, non dice, mo mi avete stupito, chiudo le finestre e vado, no, no, anche oggi vi accompagno, vi sono vicino, vi do tutto quello che è necessario per questo cammino. Ecco, quindi sicuramente il fatto anche che in quella preghiera centrale, no, mio Signore, mio Dio, perdono, si dice, Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te oggi. Tra l'altro una cosa importante è anche questa da ricordare, che qualcuno all'inizio della vicenda, quando ha visto queste preghiere, le ha prese e le ha un po' trasformate. Mi ricordo che un confratello, no, che era venuto, aveva scritto, Santissima Misericordia Infinita, noi confidiamo e speriamo in te. E Giochi dice, no! E quando l'ha detto, ma no, perché ognuno di noi ha un rapporto unico, personale, bello col Signore. Quindi io confido e spero in te. Io posso dare del tu a Dio e Lui mi vede, mi guarda nei miei libri, nelle mie reliquie. Io confido e spero. Che non è l'io individualistico del mondo d'oggi. Io faccio gli affari miei. Ma io non sono un numero di codice fiscale, sono anche quello così. Per Dio, io, col mio nome, il mio nome nel tuo nome, che è quello della Trinità. L'altra cosa, non so dirvi, ci sarà un'interpretazione ufficiale. Io, se guardo alle altre rivelazioni private, vedo che ci sono studi, che so, prendete Santa Faustina Kowalska, no? Cioè, a un certo punto la Chiesa l'aveva messa da parte, no? È stato un papa polacco che chiaramente l'ha recuperata, l'ha così, però c'è un'interpretazione ufficiale, la Chiesa riconosce la validità dei suoi scritti, poi tu li leggi, ti servono, li usi, non ti servono, vabbè, puoi anche lasciarli lì, non è che tutte le rivelazioni private che ci sono nel mondo debbono per forza essere conosciute. La cosa che più volte anche negli scritti c'è è che questa rivelazione di Macio è un po' il chiudere il cerchio, non so come dire, parelemonial, quindi siamo nel 1700, no? 560, la rivelazione del Sacro Cuore, così una devozione che attraverso i gesuiti è stata portata e la Chiesa l'ha fatta sua, stabilendo una solennità, la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che anche celebriamo ancora. Poi le varie apparizioni mariane, Rüdubach, il 27 di novembre, la data in cui anche il santuario è stato istituito, 1830. Poi Lourdes, poi Fatima, poi cioè tutte la rivelazione di Santa Faustina Kowalska, in cui il Signore ha tessuto come una tela, no, per farci comprendere sempre meglio cos'è la misericordia, qual è il suo modo di agire, per arrivare un po' al centro del mistero della sua vita, che è la Santissima Trinità, che purtroppo abbiamo messo un po' da parte. Che ditemi se, a parte queste cose, voi avevate mai fatto prima delle preghiere alla Santissima Trinità? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ma cioè Eppure è il mistero, cioè unità e trinità di Dio. Incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi è un riportare quello che è il centro della vita cristiana al centro. Per cui spero che la Chiesa davvero possa accogliere anche questo dono e possa farlo con me. Basta, abbiamo finito.